Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E noi siamo in diretta naturalmente con speciale Medicina e falsi miti. Mario Staffolani al microfono, naturalmente ben trovati, e dall'altra parte c'è la dottoressa Annalisa Silenzi. Buongiorno.
Buongiorno.
E ben trovata, non sapevo come presentarla stamattina. Vabbè, comunque siamo sempre qui per rispondere naturalmente a tutte le domande dei nostri radioascoltatori. Vi ricordo il 335-5367-709 per WhatsApp audio. Siamo in diretta anche Facebook sulla pagina perinocamerte.info. La prima domanda per la dottoressa Annalisa Silenzi: la vitamina C può impedire di prendere il raffreddore, visto il tempo?
Allora, sulla vitamina C diciamo che ci sono tantissime idee, sono stati fatti degli studi particolari, proprio perché si è visto che in caso di influenza i livelli di vitamina C magari nel sangue diminuivano, quindi si è ipotizzato magari prendendo la vitamina C si può contrastare meglio il raffreddore. Quindi sono stati fatti una serie di studi per valutare questa capacità della vitamina C, sia nel prevenire il raffreddore sia nel contrastarlo nella sua durata. In realtà però sono studi che hanno portato a dei risultati poco gratificanti, diciamo, nel senso che si è visto che la vitamina C non ha alcun effetto sulla prevenzione, quindi non è in grado, diciamo, di prevenire un raffreddore, e anche sulla durata ha degli effetti un pochino scarsi, nel senso che può avere un modesto effetto su alcune ore della durata del raffreddore, cioè magari diminuirlo per circa mezza giornata più o meno, quindi non ha grandissimi effetti. Quello che sappiamo però è che sicuramente, essendo la vitamina C contenuta in tantissimi alimenti, prenderla tramite questi alimenti, quindi tramite un'alimentazione il più variata possibile, mantiene l'organismo in forza e quindi in grado di contrastare e prevenire meglio qualsiasi condizione. Da sola non ha alcun effetto, magari sempre il solito discorso quando l'altro giorno abbiamo parlato di integratori, no? La singola vitamina in sé ha pochi effetti, messa all'interno invece di un alimento che è molto più completo e fatto da tantissime sostanze, sicuramente ha un effetto benefico per l'organismo. E eccoci qua.
Rosario ha fatto questa domanda, ma chiede anche un'altra cosa. Quali sono, dove troviamo più vitamina C? Quindi che cosa ci consiglia la dottoressa?
Allora, sicuramente in tutta la frutta, verdura, che sono molto ricchi in acqua. Questo perché? Perché la vitamina C è una vitamina idrosolubile, cioè è contenuta in tutti quegli alimenti che sono molto ricchi in acqua. Quindi soprattutto i vegetali ne sono ricchissimi. Però in piccola parte la troviamo anche negli altri alimenti. Quindi più variamo la nostra alimentazione, più siamo sicuri di prenderla. Per quanto riguarda la tipologia di frutta, ad esempio gli agrumi ne sono ricchi, ma anche il kiwi e tutta la frutta, diciamo, soprattutto quella magari di stagione. Però ecco, non è tipica di un solo alimento, ma è piuttosto contenuta in tantissimi alimenti.
Ma nel limone c'è più vitamina C, sbaglio?
Nel limone anche, sì, nella categoria degli agrumi assolutamente sì. Però ecco, anche nei kiwi, nelle fragole, o parlando di verdura, negli spinaci, nei broccoli, nei peperoni, quindi
anche perché le fragole adesso cominciano a trovarsi veramente, esatto, da tutte le parti. Bene, e ci piacciono molto. L'abbiamo già parlato qualche giorno fa. Procediamo con la seconda domanda. Cesarina di Camerino, la signora che saluto: la margarina è meno grassa del burro? Io questa margarina, ma prego dottoressa.
Allora, se parliamo di calorie e di grassi, no, cioè sono paragonabili da un punto di vista calorico, ma non lo sono per composizione, nel senso che hanno una composizione molto diversa. La margarina è molto ricca in acidi grassi trans o idrogenati, che sono dei grassi che devono essere limitati tantissimo nella nostra alimentazione, perché sono quelli più dannosi per l'organismo. Quindi se dobbiamo scegliere tra burro e margarina, sicuramente il burro è un alimento più salubre da un certo punto di vista, proprio perché la margarina è molto ricca di oli vegetali idrogenati e quindi di acidi grassi trans, il cui consumo, ripeto, deve essere limitato. In più diciamo, la margarina ha dei punti a sfavore, nel senso che anche per come viene utilizzata diciamo prodotta, i grassi e gli oli che vengono utilizzati spesso sono di una qualità scadente, quindi questo è un punto a sfavore molto grande. In più il processo di idrogenazione, come dicevo prima, rende, per rendere anche il prodotto solido e quindi per rendere i grassi tali da, da dare questo, questo prodotto finale, è un processo che è molto dannoso per il nostro organismo, quindi ecco, è uno di quegli alimenti che sarebbe meglio evitare o limitare il più possibile. E se dobbiamo fare una scelta, meglio scegliere il burro. Questo lo ricordo perché sia il burro che la margarina sono utilizzati in tutti quei prodotti industriali, magari, no? Nei dolci, negli snack, perché contengono dei grassi che alle alte temperature reggono molto meglio, quindi vengono favoriti questo tipo di grassi.
Quindi possiamo fare un... Sì, sì, prego. Se
possiamo... No, ripetevo solo che se sta a noi la scelta, meglio il burro della margarina.
Quindi, se mi consente la battuta, alla signora Cesarina consiglierei di non usare la margarina. Una rima baciata, però vabbè, via. Allora, esatto. ci scherziamo su, perché altrimenti... Terza domanda, e saluto la signora Cesarina, la terza domanda arriva da Monica di Tolentino. Mangiare le uova fa alzare il colesterolo? E questa è una storia pure, una diceria questa forse, vero?
Sì, una storia molto discussa che però va a favore delle uova, nel senso che è vero che contengono molto colesterolo, ma non è il colesterolo presente nelle uova e soprattutto nella quantità che dovremmo consumare durante la settimana, che è dalle 2 alle 4 volte a settimana, che fa peggiorare il colesterolo nel sangue. Il colesterolo, diciamo, dietetico, quello che troviamo negli alimenti, incide sicuramente sui livelli di colesterolemia, quindi di colesterolo nel sangue, ma è anche vero che avviene in modo molto meno significativo rispetto alla quantità di acidi grassi saturi. Questo per ritornare un po' al discorso di prima, no? Quindi quello che dobbiamo limitare nella nostra alimentazione è la quantità di acidi grassi saturi totali e non focalizzarci sul singolo alimento, che non è mai diciamo il problema né diciamo il protagonista cattivo dei nostri problemi. Quindi non le uova non lo sono sicuramente, anche perché poi oltretutto contengono anche tantissimi nutrienti positivi che invece alla nostra salute fanno bene. Quindi va benissimo mangiarle, e la quantità consigliata è dalle 2 alle 4 a settimana.
Cioè 2 uova alla settimana o 4? Ho
sì,
capito bene,
ovviamente,
dottoressa?
In base. Esatto,
no, perché voglio dire 2-3 uova, no, io le mangerei un giorno, una volta sola. Comunque va bene, no, prego.
Proprio per smentire questa cosa che sono state molto accusate, no, le uova. In realtà, se noi prendiamo le linee guida ce le consigliano tranquillamente. Quindi.
Ok, facciamo un po' più dai di 4 a settimana, via. Colesterolo buono o colesterolo cattivo? Sempre Monica, che differenza
delle
c'è?
Delle uova?
No, nel colesterolo, cioè colesterolo buono e colesterolo cattivo. Voleva sapere la signora Monica qual è la differenza.
Che il colesterolo cattivo è quello che va, se semplifichiamo un po' la questione, è quello che va a danno delle nostre arterie. Quindi, per esempio, se parliamo di alimentazione, tutti gli acidi grassi saturi vanno ad aumentare quello che è il colesterolo cattivo e quindi vanno a fare un danno alle nostre arterie, andandole un po' ad intasare, no? Se mi permettete un termine non troppo scientifico. Invece il colesterolo buono è quello che invece va a favore della nostra salute cardiovascolare, ed è per questo che sì, bisogna guardare il colesterolo totale, ma più che altro avere uno stile di vita che è fatto sia da alimentazione ma anche da una vita attiva, e quindi bannando la sedentarietà, è uno stile di vita salutare, è quello che favorisce invece l'aumento del colesterolo buono, quindi il colesterolo che fa bene alle nostre arterie.
Bene, certo. Quindi è come quotidianamente la dottoressa ci consiglia equilibrio,
esatto.
Giusto?
Ecco, esatto.
In tutte le cose, ok. Bene, ringraziamo Rosario da Fabriano, Cesarino di Camerino e Monica di Tolentino per queste domande. Io ringrazio anche Silvia Salustri di là del vetro per la gestione anche della pagina Facebook dell'Appennino Camerte. Grazie a voi radioascoltatori, naturalmente ci risentiamo sul podcast questa sera alle 20 e quindi in replica, e poi naturalmente con la dottoressa Annalisa Silenzi. A domani.
A domani, buona giornata.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.